prossima è la quinta di Pasqua e quindi vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli nel capitolo 9, dal versetto 26 al versetto 31. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, come già nelle domeniche precedenti, e più esattamente leggiamo nel capitolo 3 i versetti da 18 a 24. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 22, che è il grande salmo di lamento: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma i versetti che vengono proclamati per la preghiera responsoriale sono quelli della terza sezione del Salmo, che è un canto di vittoria. Ma noi questa sera avremo a che fare col Salmo 56, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Come ben sappiamo, il tempo di Pasqua si sviluppa in un ciclo di 7 settimane fino al 50° giorno, che è la domenica di Pentecoste. Sono i giorni della nuova e definitiva creazione. La resurrezione del Signore Gesù apre ormai la soglia dell'Eterno, mentre l'universo creato entra nella luce che brillava fin dall'inizio. È finito il tempo del buio, il tempo della paura. Ormai la forza dello spirito creatore dilaga senza ostacoli, senza impedimenti, riconducendo ogni creatura all'originaria volontà del Padre. Ha vinto la forza pietosa della riconciliazione voluta da Dio per tutte le sue creature. Non dimentichiamo mai quale dignità è stata conferita a noi che, battezzati in Cristo, siamo stati rivestiti di luce e di bellezza nuova. Lo Spirito Creatore ha soffiato sulle acque del nostro fonte battesimale e dalla roccia è scaturita una sorgente d'acqua zampillante. E così noi siamo stati purificati per la vita eterna. Nel corso di queste settimane, seguendo le indicazioni che la Chiesa ci suggerisce per mezzo della liturgia, procediamo anche noi nell'ascolto della parola, che è sempre inesauribile. Procediamo nella celebrazione di un mistero che ci fa commensali al banchetto del Regno. Allarghiamo il cuore ed esultiamo. Senza misura ci è stata donata la potenza creatrice e consolatrice dello Spirito Santo, che ci consegna al Signore nostro Gesù. In Lui rimarremo e in Lui porteremo frutto. Ed ora leggiamo il testo della prima lettura negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 9. Versetti da 26 a 31, come vi dicevo poco fa.
Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli.
Il soggetto è Paolo, che ancora si chiama Saulo.
Ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Sono i primi 8 versetti del capitolo 15 nel Vangelo secondo Giovanni. Agata, leggi.
Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie e ogni traccio che porta frutto lo vuota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il traccio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tracci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il traccio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Grazie, fino qui. Ritorniamo senz'altro al Salmo 56. Siamo alle prese ormai da diverse settimane con un cammino di discernimento. Continuo a esprimermi in questo modo. Dalla svolta tra il primo e il secondo libretto del Salterio, il primo libretto giunge fino al Salmo 41 e quindi i salmi seguenti, e più esattamente adesso in questa raccolta di salmi che stiamo già affrontando da qualche tempo, dal Salmo 50 ne avremo per una ventina di tappe. Siamo arrivati alla lettura del Salmo 55 la settimana scorsa. Siamo impegnati alla scuola di Davide, laddove i salmi che man mano passiamo in rassegna ci chiamano a intraprendere un itinerario di discernimento, mi ripeto, che è mirato a superare tutte le ambiguità. E infatti ce ne siamo resi conto a partire da quella coppia di salmi così piena di un significato valido come orientamento per ogni cammino di ricerca, i salmi 50 e 51, alla scuola di quel orante che si arrende in quella consegna totale del suo vissuto fallimentare per corrispondere così all'invito che gli è stato rivolto con tanta urgenza e con tanta intensità d'affetto, l'offerta di un sacrificio di lode, l'offerta di quel sacrificio che ha per contenuto esattamente la concretezza di un vissuto, per quanto derelitto, frantumato, fallimentare esso sia. Ed ecco, a partire dal Salmo 51, i salmi che si sono succeduti, laddove man mano, ripeto, accompagnando Davide, che viene citato a più riprese nelle intestazioni, e che comunque rimane come presente sullo sfondo di queste testimonianze oranti che danno voce a quella vicenda che segnò in maniera determinante la maturazione del grande personaggio, che è uno delle figure di riferimento in tutta la storia della salvezza, la sua permanenza nei deserti, dove ha cercato rifugio dal momento che Saul l'ha condannato a morte. Saul continua a inseguirlo, continua a minacciarlo, continua a braccarlo, continua a sguinzagliare dietro di lui i inseguitori più che mai feroci, e tutto quello che Davide sperimenta in quella condizione di vita così precaria, così esposta a tutti gli inconvenienti di ordine fisico, ma anche di ordine morale che la realtà del deserto gli impone. Ed ecco, siamo arrivati la settimana scorsa al Salmo 55 e senza fare salti all'indietro che potrebbero diventare, malgrado le mie abitudini e la mia propensione sempre a compiere queste operazioni di ricostruzione di un percorso, operazioni mirate a favorire in qualche modo una rincorsa, in realtà bisogna che noi procediamo e compiamo di volta in volta un salto in avanti senza perderci nelle reminiscenze del passato. E comunque il Salmo 55, ricordate quella presa di coscienza di essere, dove il soggetto sempre noi identifichiamo con il personaggio Davide, presa di coscienza di essere davvero nel deserto e non più in un luogo in cui nascondersi come nel Salmo precedente, veramente nel deserto. Ma è proprio il Salmo 55 che ci ha reso partecipi di un'esperienza interiore che per Davide nel suo deserto si esprime come il desiderio, il vagheggiamento, dicevo a suo tempo, l'immaginazione di un altro deserto. Ricordate i versetti da 7 a 9 del Salmo 55: dico, chi mi darà ali come di colomba per volare, trovare riposo? Allora troverei un altro deserto, ecco, un deserto sognato, un deserto immaginato, un deserto desiderato, ma come una ipotesi astratta che Davide vagheggia, ma che in realtà non è in nessun modo la soluzione del suo dramma. Tant'è vero che il Salmo 55 ci ha coinvolti in quella vicenda interiore per cui Davide è costretto a registrare che per quanto ipotizzi altre strade in vista di altri deserti che non dovrebbero essere più quello nel quale si spende faticosamente e con tante delusioni e tante amarezze il suo vissuto reale, ebbene quella ricerca di un altro deserto è diventata per lui la presa d'atto di come il suo deserto, quello che davvero dà misure alla sua esistenza particolare, lo accompagna sempre, dappertutto, se lo porta dietro. Ed ecco, si è trovato proprio lui, Davide, rimandato a quel deserto reale, il deserto effettivo, il deserto che misura oggettivamente il suo vissuto. Ed ecco, è in quella esperienza di una apparente regressione al suo deserto, in realtà questa immersione di nuovo nella concretezza nella sua vicenda particolare è divenuto tutto questo per Davide il modo per scoprire che proprio così il tu di Dio gli viene incontro, e lui dice: viene incontro a prendermi. Erano gli ultimi versetti del Salmo 55. Il tu di Dio, fino agli ultimi due versetti, 23 e 24, getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno. Ecco, è nel deserto reale, in quello che è così apparentemente meschino, mortificante, inconcludente, banale, è proprio in quel deserto reale che è il deserto di Davide, il suo, così come ciascuno di noi può aggiungere e più che mai onestamente interpretare, il mio deserto. Proprio quello che è il mio deserto diventa il luogo nel quale il tu di Dio viene a cercarmi e mi prende in braccio. Egli ti darà sostegno e mai permetterà che il giusto vacilli. E vedete di nuovo nell'ultimo versetto la comparsa dei due pronomi personali. Tu, versetto 24, l'abbiamo sotto gli occhi, io, ed è la battuta finale del versetto e di tutto il Salmo. Io, Signore, in te confido, io in te confido. Ecco, il tu in cui io confido. E qui vedete, arrivati la settimana scorsa al termine del Salmo 55, siamo anche questa connessione non ci stupisce affatto, siamo abituati a renderci conto di come la sequenza dei salmi corrisponde a una concatenazione che accompagna il cammino di una evoluzione interiore, una ricerca in profondità di quella che è la strada della vita che è messa a nostra disposizione, che si apre per noi, laddove man mano maturiamo nella relazione con il mistero di Dio che si rivela. Ed ecco, il Salmo 24 si è concluso così, con questa affermazione così semplice ma anche così intensa, ricapitolativa di tutto il dramma che il Salmo aveva illustrato. Io confido nel Signore, io in te confido, confido in quel tu che si è presentato proprio là dove mi sono reso conto di essere condizionato dai dati oggettivi di un deserto rispetto al quale immaginavo soluzioni alternative. Mi sono reso conto che ero in procinto di perdermi nelle illusioni più pericolose e più dannose alla resa dei conti, per come tentativi di soluzione del genere poi provocano conseguenze spesso tragiche nella vita umana. Bene, e quale confidenza? Io in te confido. Cosa vuol dire confidenza? Ecco, ci siamo, è il nostro Salmo 56. E anche il Salmo 56 è introdotto da un'intestazione piuttosto complessa. Vale la pena che leggiamo, così come qui adesso sotto gli occhi, il versetto 1 è presente nella mia Bibbia, dove alcune parole non sono nemmeno tradotte, perché leggo al maestro del coro su Yonat Elem Rehokim di Davide Miktam, quando i Filistei lo tenevano prigioniero in Gat, qualcosa del genere suppongo anche nelle vostre Bibbie. Ma vedete, l'intestazione è complessa, perché evidentemente il Salmo ha chiamato i redattori del Salterio a offrire un loro contributo, che vale come indicazione in ordine a una lettura del Salmo che non si riduce semplicemente alla come dire presa di contatto con il testo nella sua oggettività letteraria, ma si tratta di entrare in una continuità con quell'itinerario di discernimento, di conversione, di chiarimento circa le ambiguità del nostro vissuto, di cui già i salmi precedenti ci hanno dato testimonianza. E infatti qui vedete, noi siamo intanto rimandati a un episodio di quella vicenda che riguarda la permanenza di Davide nel deserto, tra il primo libro di Samuele e il secondo libro di Samuele, come già ricordavo precedentemente, quando i Filistei lo tenevano prigioniero in Gat. Vedete che qui la citazione sul bordo della pagina nella Bibbia dice, primo libro di Samuele capitolo 21 versetti 11 e 12, ed è vero che in quel testo si parla di una prima permanenza di Davide presso il re filisteo subito dopo che è scappato, dal momento che Saul l'ha condannato a morte, e la prima possibilità di rifugio che ha trovato è quella di chiedere ospitalità, niente meno che al re filisteo, che è tradizionale nemico di Israele, con cui Davide ha avuto a che fare nel corso della sua vita precedente, ha combattuto contro i filistei in maniera sempre molto appassionata, come sappiamo. Ebbene, in quella occasione, in quel frangente così drammatico, Davide chiede aiuto al re filisteo, dopodiché la situazione si risolve perché Davide in quell'occasione finge di essere pazzo. Il Salmo 34 che leggevamo diverse settimane addietro, nell'intestazione fa riferimento per davvero a questo impazzimento di Davide, che è l'espressione, come dire, coreografica di un, mediante la quale Davide dà forma a un suo vissuto interiore che lo consacra nell'appartenenza al Signore in maniera coerente e autentica, quando in realtà la situazione oggettiva è più che mai compromettente. Addirittura è passato dalla parte dei nemici, dalla parte dei filistei. Davide fece, ma qui vedete che il richiamo a Davide prigioniero in Gat allude a quel che leggiamo in altre pagine del primo libro di Samuele, esattamente nei capitoli da 27 a 29 del primo libro di Samuele, quando in una fase ormai avanzata della sua permanenza nel deserto, Davide, che ormai è accompagnato da una specie di compagnia di ventura, di gente di malaffare, fuori legge, scappati anche loro dal consorzio civile, sono raccolti attorno a Davide, e Davide in una situazione nella quale ancora Saul non ha rinunciato a portare a compimento la sua intenzione, continua a far di tutto perché finalmente Davide sia catturato dagli inseguitori, e in quel contesto Davide non ha soluzione alternativa rispetto a quella di mettersi a disposizione del re filisteo, il re di Gat, si chiama Achish. In realtà poi Davide trova una sistemazione sua con la sua gente in una località di periferia, per cui poi riesce a gestire le cose secondo i suoi criteri senza restare per un po' di tempo compromesso. Ma arriva il momento in cui Davide dovrebbe niente meno che scendere sul campo della battaglia dalla parte del re filisteo come guardia del corpo, niente meno che del re Achish, re di Gat, contro quelli del suo popolo. E la situazione diventa massimamente incresciosa, un rischio estremo, ed ecco, il racconto ci spiega come in quella situazione, che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria discesa nell'abisso infernale per Davide, la contraddizione suprema, l'aberrazione più squallida, ed ecco Davide in quella condizione si trova alle prese con la congiuntura di eventi che gli impediscono di rendersi complice di quell'impresa militare, e Davide verrà condotto su un'altra strada. Ma adesso il racconto che leggiamo nel primo libro di Samuele, in quei capitoli che citavo, sta sullo sfondo. Adesso quello che interessa a noi è prendere atto di questo richiamo alla situazione interiore nella quale si trova Davide quando, in seguito a quegli eventi che ricordavo proprio adesso, è per così dire costretto calarsi in una situazione esplicita, totale, drammatica, disgustosa contraddizione rispetto a quello che è stato precedentemente l'orientamento della sua vita, niente meno che schierarsi come guardia del corpo del re filisteo sul campo di battaglia contro quelli della sua gente. Ecco, e qui vedete l'intestazione che leggevo, come sta scritto nella mia Bibbia, usa una parola che non viene mai tradotta, ricomparirà ancora nei salmi seguenti, miktam, forse vuol dire in sordina, questo miktam, forse, ma a parte questo, invece vedete quelle altre parole che non sono tradotte, yonat elem rehokim, yonah, noi lo sappiamo, è la colomba. E ricordate il salmo precedente, rileggevo quel versetto 7 del salmo 55, in cui l'orante immagina l'ipotesi che dovrebbe essere per lui risolutiva, e si sbaglia, di trovare finalmente l'uso di ali come di colomba, che potrebbe volare lontano e trovare riposo in un altro deserto, colomba, ed ecco qui la colomba. Soltanto che vedete qui il testo viene tradotto in modo diverso a seconda dei casi, nel senso che gli studiosi appunto cercano di lavorare su queste cose e hanno tutte le loro motivazioni, ma c'è una traduzione che mi sembra particolarmente interessante per quanto riguarda il cammino che stiamo compiendo, la nostra ricerca, quando la colomba non può più volare lontano. Un testo che è stato tradotto in latino, de columba impedita a volare proprio. Quando la colomba è impedita, quel elem è ridotto al silenzio, diceva qualcuno. Sì, è un momento per Davide di smarrimento tale. Per cui, vedete, rispetto a quell'ipotesi che era formulata nel Salmo 55, adesso non c'è più da illudersi. Per la colomba non c'è più modo di scappare. Ebbene, vedete, qui siamo alle prese con quella situazione della vita di Davide. Ma qualcosa del genere avviene anche a noi, è avvenuto, avverrà, forse potrebbe avvenire proprio in questa tappa particolare della nostra vita, quando si è presi dallo spasimo di una situazione interiore che prende atto che non ci sono più vie di fuga, non si può più sfuggire, non si può più scappare. Ci sono più alternative, quando la colomba non può più volare lontano. Quello che nel Salmo 55 era ancora un'ipotesi fantasiosa, immaginaria, sappiamo come sono andate le cose, ma adesso non c'è più modo di fuggire. Appunto, situazione di Davide che si trova costretto in quel contesto in cui l'antico racconto ce l'ha collocato, costretto a accompagnare sul campo di battaglia come comandante della guardia del corpo il re filisteo. Quando non ci sono più vie di fuga. Ecco, accennavo poco fa usando un'espressione che ritorna lungo tutta la rivelazione biblica e poi diventa ricapitolativa di tutto nella pienezza dei tempi, una discesa agli inferi. E come la discesa agli inferi per Davide, che è privato di ogni soluzione alternativa, non può più scappare, non può più sottrarsi a un crogiolo di eventi che lo stanno stritolando e riducendo all'evidenza di una disastrosa contraddizione, di un'infernale sconfitta di quello che per qualche tempo sembrava essere il suo progetto di vita, e adesso non c'è più ordine. Ebbene, questa è la situazione di Davide nel Salmo 56. Non ci sono più vie di fuga, di ordine empirico, anche perché ci sono i dati di ordine oggettivo, per cui il cronometro dell'esistenza umana fa sì che ad un certo momento non ci sia più futuro. Le relazioni sono interrotte, sono finite, sono bloccate, inceppate, inquinate, demolite, e così via. Ecco, quando non ci sono più vie di fuga, la colomba non può più volare lontano. Allora, leggiamo il nostro Salmo, dividiamo senz'altro in tre sezioni. La prima nei primi 5 versetti, poi dal versetto 6 al versetto 12, poi i due versetti 13 e 14. Leggo. Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Un aggressore sempre, qui dove dice sempre, in ebraico dice ogni giorno e per tutto il giorno, espressione che ritorna immediatamente dopo. Un aggressore ogni giorno mi opprime, mi calpesta, no, ogni giorno i miei nemici, molti sono quelli che mi combattono. E poi prosegue, nell'ora, che in ebraico ancora è il giorno, nel giorno della paura, ecco, questo è il giorno della paura. Io in te confido. Vedete che ritroviamo qui la battuta finale del Salmo 55. Dunque, nel giorno della paura, io in te confido, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido, lo stesso verbo, non avrò timore, non avrò paura, di nuovo lo stesso termine, introdurmi con timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Prima sezione del nostro Salmo, vedete, abbiamo a che fare con la testimonianza di un essere umano che è messo veramente alle strette, è in fuga rispetto a un inseguimento che lo incalza da vicino. Quando qui leggo l'uomo mi calpesta, quel mi calpesta, vedete, uso un verbo che secondo l'interpretazione di interpreti autorevoli potrebbe essere tradotto con mi insegue, nel senso che mi respira sul collo, mi respira sul collo, ecco. È proprio la fuga di chi è stretto in una morsa a cui non può più sottrarsi. C'è qualcuno che mi opprime, c'è qualcuno che mi stringe, questo qualcuno, nel versetto 5, che cosa potrà farmi un uomo? Uomo in ebraico è bazar, la carne umana, carne umana. Cosa può mai fare un essere umano che comunque, vedete, qui Davide denuncia come un inseguitore, ma un inseguitore che poi serve a ricapitolare tutto un insieme di congiunture che stringono, che stritolano, che schiacciano, che gli impongono l'evidenza di una di una esistenza la sua che sprofonda in un abisso infernale, che si è infilato in un vicolo cieco. Ecco, E allora, vedete, qui lui dice: mi calpestano ogni giorno i miei nemici, sono molti quelli che mi combattono. Qui in ebraico c'è anche un'aggiunta, forse una traduzione aggiunge qualche cosa, marrom, può essere dall'alto, dal profondo, dall'alto come dal profondo, dove qui è tutto sintetizzato dal nostro Davide nella esperienza della paura. Ecco, qui il versetto 4, nel giorno della paura, questo è il giorno di Davide, è il giorno in cui è esposto all'impatto con una situazione che lo ha ingolfato in maniera irreparabile. L'animo è schiacciato, è stritolato, non ci sono altri progetti, non ci sono altri pensieri, non ci sono altri desideri, anche se dentro di lui c'è un fermento che è espressione di un dolore profondissimo. E lui, vedete, qui dice: io in te confido. Ecco, in una situazione così esposta all'evidenza infernale di una esistenza che si sta orientando verso la contraddizione suprema e causa di un proprio di un fallimento strutturale. Ecco, in questa prospettiva lui dice: io in te confido. C'è in lui un atto di ripresa, ma attenzione, perché, come adesso constateremo meglio, in questa sua presa di posizione c'è una, ancora una volta, un'ambiguità. Quando dichiara che questo è il giorno per lui della paura, poi dice: io confido in Dio di cui lodo la parola. Quel verbo lodare, halal, è quel verbo che in altri contesti abbiamo, forse ricordate, abbiamo potuto tradurre con impazzire, quello che Davide già ha dichiarato in quell'altra occasione, il primo libro di Samuele nel capitolo 21, quel che leggevamo nel Salmo 34, un impazzimento, la follia di Davide. Ma qui, vedete, Davide prende posizione dichiarando la pretesa sua di poter gestire la paura, che pure lo ha attanagliato, che pure lo ha svuotato, che pure lo aggredisce dall'alto, dal basso. Ed ecco, nel giorno della paura io in te confido. Un'affermazione questa generosa, un'affermazione che lascia trasparire una presunzione che non interpreta adeguatamente la realtà delle cose. Bisogna che accompagniamo l'evoluzione della vicenda leggendo i versetti adesso della seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 6 al versetto 12. Quando qui la mia Bibbia dice: travisano sempre, questo sempre di nuovo, ogni giorno, c'è un giorno, questo giorno era il giorno della paura, nel quale Davide ha dichiarato di essere colui che confida. Ma quale confidenza è questa? la sua capacità di dominare la paura, di gestirla, di ridurla in obbedienza. E adesso ogni giorno le mie parole qui travisano, vedete che probabilmente in ebraico le mie parole sono il soggetto del verbo, le mie parole sono disgustose, vale la pena di tradurre in questa maniera o con espressioni analoghe a questa. Il fatto è che adesso, una volta che Davide ha dichiarato quella presa di posizione per cui ritiene di essere in grado di autogestire la sua paura, adesso sta scoprendo, è una scoperta che già abbiamo verificato in altri momenti, pensate al Salmo 55, scopre che la paura se la porta dentro, ed ecco le parole che danno forma al suo linguaggio interiore, sono parole che si accumulano dentro e si intrecciano e si contraddicono e in certo modo esplodono nell'animo come un fenomeno nauseante. E qui vedete, lui continua ad essere alle prese con una situazione che ha tutte le caratteristiche di un, continua a esprimermi come già precedentemente, tutte le caratteristiche di un inferno. Non pensano che a farmi del male, suscitano contese, tendono insidie, osservano i miei passi per attentare la mia vita. Qui c'è di mezzo il linguaggio della tentazione. Quando qui leggiamo osservano i miei passi, osservano il mio calcagno, dice il testo, come ricordate nell'antico racconto dove il serpente pretende di mordere il calcagno della creatura umana, e vedete Davide che sembrava essere venuto fuori dal problema con quella dichiarazione di una confidenza sua generosa e cristallina, in modo tale da dominare la paura nel giorno che peraltro lo stringe dentro a un orizzonte così drammatico. Ebbene, adesso Davide si accorge di essere preda di contorcimenti interiori, situazioni interiori che si configurano come ossessioni, come ipotesi davvero mostruose, c'è tutto un accumulo di sentimenti negativi nell'animo suo, ed ecco, non c'è niente da fare. È veramente Davide alle prese con quell'inferno che è dentro di lui, non attorno a lui, non semplicemente nei dati oggettivi che pure lo stringono in maniera così micidiale, ma dentro di lui c'è un inferno di insoddisfazione, di contraddizioni, pensieri amari, parole inquinate, affetti degradanti, ed ecco, per tanta iniquità non abbiano scampo, nella tua ira abbatti i popoli, o Dio, i passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'oltre tuo raccogli. Ecco, vedete, Davide qui adesso alle prese con i dati effettivi della sua miseria, si presenta per come stanno veramente le cose, un essere randagio, vagabondo, quando qui dice i passi del mio vagare, tu li hai contati. Ed è qui usato un'espressione che nel capitolo 4 del Genesi serve a illustrare la condizione di vita inquieta, amara, come dire così, segnata da un rigurgito di invidie e di vendette nell'animo di Caino. I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'oltre tu raccogli. Ecco, questo è Davide, dove non c'è più modo di recuperare. Non sono forse scritte nel tuo libro? Probabilmente quest'ultimo rigo è una glossa. Comunque, il punto è esattamente qui. Vedete che là dove Davide si rende conto di come quella sua presa di posizione in realtà non ha superato il dramma nel quale è precipitato, questa discesa agli inferi a cui la sua vita l'ha condotto, ed ecco la sua miseria reale, spoglia, disarmata, sbugiardata rispetto a qualunque pretesa di autogiustificazione. E allora, dice il versetto 10, ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. Qui questo quando di nuovo è nel giorno in cui avrò gridato, so che Dio è il mio favore. Ecco, nella prima sezione del Salmo, il giorno della paura. In questa seconda sezione, il giorno del grido. Il giorno del grido. Ed è il grido di Davide derelitto, è il grido di Davide che non cerca di arrabattarsi in maniera del tutto inconcludente, che non farebbe altro, come i dati già hanno dimostrato e l'esperienza interiore ha confermato, non farebbero altro che questi tentativi di arrabattarsi, moltiplicare attorno a lui e dentro di lui le conseguenze di un inquinamento infernale. Ed ecco il grido, ecco, gli resta questo, esattamente questo, solo questo è tutto, il grido, qui dice il testo che segue, arrivando subito alla fine del versetto 12, il grido di Adam, il grido di un uomo. Nel versetto 5 compariva il termine bazar per dire uomo, qui è Adam, ecco, un uomo ridotto alla sua misura originaria e alla condizione di una creatura che non può tenersi in piedi da sola. Ed ecco, qui il nostro Davide ci parla di un incontro con il tu, che si presenta là dove lui, possiamo poi metterci in gioco in prima persona singolare, dove io non ho più difese o scappatoie, posso solo scoprire di essere immerso nel grembo della misericordia di Dio. Da dove precipito nell'inferno, rispetto al quale io non ho soluzioni alternative, precipito nel grembo della misericordia di Dio. Diceva il versetto 10, allora ripiegheranno i miei nemici nel giorno in cui avrò gridato, so che Dio è il mio favore, lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore, in Dio confido. Di nuovo, vedete, questi versetti 11 e 12 sono quasi equivalenti al versetto 5, quasi equivalenti, perché vedete che qui c'è un'aggiunta: lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore, qui compare il nome del Signore, quel che non avveniva nel versetto 5, è sempre quel verbo halal che ha a che fare con l'impazzimento. Ma adesso, quando Davide dice in Dio confido, non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo? Ecco, e in quella condizione di miseria spoglia e ormai sottratta a qualunque pretesa di autogiustificarsi, di autogestirsi, di dominare la propria paura. Ecco, là dove Davide è disceso in fondo all'abisso, là Davide incontra e la presenza del tu che parla, la presenza di colui che crea, la presenza di quel protagonista che visita la storia umana e conferisce al fallimento in cui l'iniziativa umana precipita e il valore di un travaglio generativo per una fecondità gratuita nell'amore. In Dio confido, e adesso vedete questa affermazione che apparentemente ricalca esattamente quel che già leggevamo nel versetto 5, in realtà comporta tutta una novità interiore. Non avrò più paura, confido in Dio, che cosa potrà farmi un uomo? Qui è la confidenza proclamata non già da chi pretende di gestire le proprie difficoltà e i propri problemi e superarli in nome di una sua abilità, di una sua genialità, di una sua iniziativa. Qui è la confidenza di quel randagio che non sa dove andare a sbattere la testa. Qui è la confidenza di quel povero uomo che non ha altro da offrire se non le lacrime inconsolabili. Ecco, c'è un incontro con il tu che mi parla là dove, come già vi dicevo, non ho e non abbiamo più difese o scappatoie a modo nostro. E qui allora è la follia della confidenza, davvero follia, ma la follia della confidenza, Davide è condotto percorrendo quell'itinerario che sembrava il preludio dello sfascio definitivo della sua vicenda umana, che è poi una vicenda pubblica, ed ecco il racconto nel libro di Samuele ci parla poi di quella che è la risalita di Davide che ha compiuto l'itinerario della discesa, dello sprofondamento nell'abisso infernale, ma a noi adesso interessa poco ritornare esattamente a quelle pagine. Qui il Salmo, vedete, ci ha condotti a questa testimonianza così semplice, così dimessa, così silenziosa, così umile, così nascosta. Non c'è bisogno di sbandierare, di chiacchierare. Queste sono esperienze che non si possono pubblicare ai quattro venti, proprio per come sono dotate di una verità profonda, radicale. Ecco, l'incontro con il Dio vivente, che si è fatto Lui, il Dio vivente, viandante, in modo tale da incrociare tutte le strade lungo le quali brancolano i randagi di questo mondo, come sono anch'io. Ed è proprio Lui che si è presentato in modo tale da mostrare apprezzamento per ogni lacrima versata e di esse, di ciascuna di esse, lacrime di desolazione, custodisce una memoria preziosa. È diventato Lui un collettore di lacrime. Nell'otre tuo raccogli le mie lacrime. Ed ecco la confidenza. Vedete, a partire dalla fine del Salmo precedente, adesso Davide ci ha introdotti lungo un percorso che mette a nostra disposizione dati preziosi per quanto riguarda un chiarimento che ancora una volta ci sottragga ai rischi dell'ambiguità. Ed ecco, siamo alle prese con gli ultimi due versetti, qui i versetti 13 e 14, dove leggo: su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza nella luce dei viventi, o Dio. Ecco, vedete qui il nostro orante Davide e noi con lui, chiamato a prendere atto della sua reale, effettiva povertà, quella oggettiva incapacità di venire a capo del suo dramma e intraprendere un itinerario di superamento delle sue contraddizioni. Nessuno si può salvare da solo, non siamo in grado di tirarci fuori dall'inferno nel quale la nostra vita è intrappolata come in un vicolo cieco. Non è possibile, resta questa povertà, ma la povertà, vedete, che è condizione profetica, cioè capacità di ascolto, di radicamento nell'ascolto della parola. E qui tra l'altro questa povertà che Davide ha acquisito è proprio in virtù di quello sprofondamento nell'abisso di una contraddizione insolubile, come già sappiamo. Questa povertà coincide con la libertà di vivere una storia di vero amore. Quando qui dice: su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ecco, io posso corrispondere gratuitamente in una relazione d'amore, i voti che ti ho fatto, e ti renderò grazie. Ecco, vedete il linguaggio della gratitudine, linguaggio della gratitudine che per il nostro Davide ormai totalizza tutto della sua vita, tutto della sua vita si esprime, trova il linguaggio adeguato per raccontarsi in una inesauribile continuità di ringraziamenti, di eucaristie. Io ti renderò azioni di grazie, vedete, perché mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta. Questa povertà profetica, questa povertà nell'ascolto della parola, questa povertà che adesso si esprime nella testimonianza di chi è in grado di offrire una risposta d'amore a ciò che gratuitamente nell'amore gli è donato, e dunque vivere in quella economia del gratuito di cui adesso questi due versetti ci stanno parlando. Tra l'altro qui vedete che alla fine del nostro salmo, nel versetto 14, quel camminare alla presenza del Signore nella luce dei viventi rinvia a un momento della storia patriarcale, esattamente all'inizio del capitolo 17 del libro del Genesi, quando Abramo è colui che cammina alla presenza di Dio. Abramo che ha ricevuto le promesse, Abramo che man mano è stato chiamato a rimettere tutto in discussione, e sembra che di tutto sia spogliato tranne che della promessa, la parola con cui il Signore si è manifestato a lui, e quella parola che gli va incontro nel momento in cui Abramo sembra desolato, derelitto, sconfitto, alle prese con l'evidenza di un fallimento che traduce tutta la fatica della sua vita e nello strazio di un inferno inconsolabile. Ed ecco Davide cammina alla presenza del Signore, nella luce dei viventi, oh Dio. E vedete, da Abramo, inizio del capitolo 17 del Genesi, possiamo aggiungere direttamente, malgrado le distanze che sembrerebbero di per sé insuperabili, invece c'è una prossimità più che mai significativa. Da Abramo a noi c'è una luce che traccia anche per noi la strada che ci fa risalire dagli inferi. E i padri della Chiesa naturalmente commentano il Salmo più, in tanti modi, e colgono con una chiarezza proprio splendente la profezia di Gesù. Ecco, camminerò alla presenza di Dio nella luce dei viventi, nell'inferno della mia vita, che non è un inferno astratto, che non è un inferno di altri, che è l'inferno della mia vita, dice Davide. Proprio lui, il Dio vivente mi ha parlato, e proprio lui mi ha sollecitato man mano che tutto quello che di mio progettavo e arrabattavo e volevo imporre come criterio di successo è tutto disintegrato, è tutto venuto meno, ed ecco una storia di vero amore per la quale posso solo ringraziare. Ed ecco, è la strada della vita che si apre nella luce di un giorno senza più tramonto. Lasciamo da parte i nostri sogni e spostiamo l'attenzione sulla pagina evangelica. Abbiamo letto precedentemente Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15. Sappiamo che questa pagina appartiene a quella sezione piuttosto ampia e impegnativa, il Vangelo secondo Giovanni, che descrive tutto quello che avviene durante l'ultima cena. Sono i capitoli da 13 a 17, ben 5 capitoli nel Vangelo secondo Giovanni dedicati a quello che avviene durante l'ultima cena. Pensate, quello che avviene nel giro di poche ore, sono 5 capitoli nel Vangelo secondo Giovanni, poche ore, mentre tutto il resto, quello che è avvenuto nel corso di mesi e di anni, si sviluppa nell'insieme dei capitoli che leggevamo fino al capitolo 12, perché poi dal capitolo 18 si entra nel racconto della passione ed è questione non più di poche ore ma di 3 giorni. Bene, Gesù e i discepoli durante l'ultima cena. Mi rifaccio espressioni che ho usato poco fa leggendo il Salmo 56. Quando non c'è più una via di fuga, non c'è più per Gesù, non c'è più neanche per i discepoli. C'è lui, Gesù, e ci siamo noi, perché i discepoli siamo noi. Non c'è più via di fuga, ma adesso si impone proprio urgentemente un chiarimento. Ma cosa significa essere discepoli? Ricordate che il brano evangelico di domenica prossima, nel versetto 8 del capitolo 15, si conclude dicendo in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Punto, fine del brano evangelico di domenica prossima. Cosa vuol dire essere discepoli di Gesù? E certamente il contesto in cui ci troviamo, la lettura di queste pagine, adesso faremo anche qualche acrobazia passando attraverso il richiamo, almeno il richiamo ad altre pagine del nostro Vangelo secondo Giovanni, ci conduce qui a una stretta finale. Nel capitolo, in questa sezione che adesso richiamavo, dal capitolo 13 al capitolo 17, tutto si apre durante l'ultima cena con il gesto di Gesù. Voi ricordate il Vangelo del Giovedì Santo, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, saltò da tavola, depose le vesti e prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò l'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli. Ecco un gesto. Dopo questo gesto ci saranno di mezzo i discorsi, una conversazione, poi Gesù man mano passa dalla conversazione a una esposizione, una testimonianza diretta da parte sua, e finalmente la grande preghiera di Gesù nel capitolo 17. Vedete che noi abbiamo a che fare qui con, se voi prendete il capitolo 13, quel messaggio che Gesù rivolge ai discepoli in questa vicenda che, vi dicevo poco fa, tutte le caratteristiche di una stretta finale, e quando ormai non ci sono più uscite di sicurezza, non ci sono più per lui, e i discepoli siamo noi. Ed ecco, Gesù nel capitolo 13, versetto 31, ha parlato della gloria di Dio che si manifesta, la gloria di Dio che viene, che prende posizione nella storia umana, e ha sintetizzato tutto quello che ha da dire ai suoi discepoli. Poi ci saranno le illustrazioni più che mai eloquenti e importanti nelle pagine seguenti, ma tutto quello che ha da dire ai discepoli sintetizzato nel lascito testamentario. Quello che lascio a voi di mio, diceva Gesù qui nel versetto 34 del capitolo 13, quel comandamento nuovo, così traduce la nostra Bibbia, ma tante altre volte già vi dicevo, invece di comandamento bisognerebbe tradurre con lascito. Quello che lascio a mio di voi è un testamento. Gesù ormai qui parla espressamente della sua morte prossima, sta facendo testamento. E quello che lascio a voi di mio: amatevi gli uni gli altri in quanto io vi amate, in continuità con il lascito d'amore che ricevete da me. E dunque questo suo lascito testamentario suppone la partenza. Gesù ne parla espressamente: io me ne vado, dice. Suppone la separazione, e quindi c'è anche da ricordare che c'è di mezzo la pena del tradimento, di cui già ci parlavano i versetti precedenti, il caso di Giuda, ma poi il caso di Simon Pietro, proprio qui nei versetti da 36 a 38 del nostro capitolo 13. Dove vai? Io voglio seguirti, ma tu mi tradirai prima che il gallo abbia cantato. e mi tradirai tre volte. Ecco, dunque, qui, vedete, non c'è dubbio, come si apre la strada che ci dovrebbe introdurre là dove va lui, perché di questo Gesù parla qui. Io me ne vado, il testo che segue poi, che adesso non leggiamo in modo dettagliato, dice: ma io apro la strada che consente l'accesso là dove va lui. Ma dove va lui? E poi vedete come possibile questo, quando noi siamo alle prese con quello che Gesù stesso chiama il turbamento. Qui nel capitolo 14, versetto 1, non sia turbato il vostro cuore. La situazione ormai è interpretata da Gesù in maniera esplicita. Qui è in atto ormai quello sviluppo degli eventi che conducono alla sua partenza, cioè alla sua morte. Nell'inferno di questo turbamento nostro, di questo sgomento, nell'inferno di questa paura, diceva poi il Salmo 56, là dove non ci sono più alternative, come è possibile che si apra una strada? Vedete, la scena qui diventa particolarmente drammatica, ma anche straordinariamente luminosa. E d'altra parte non c'è possibilità di fraintendimento più. Se dobbiamo, come dire, dare un'identità al nostro discepolato, qui si tratta di intravedere qual è la strada che ci conduce alla dimora di cui Gesù sta parlando. Ci lascia quello che è suo e poi dice: ecco, io me ne vado, nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Il nostro discepolato si identifica con questa condizione di itineranza in vista dell'accesso alla dimora. E nel frattempo, vedete, tutto questo suppone il distacco, suppone la separazione, suppone la frattura, suppone lo strappo della sua partenza e della sua morte. Beh, vedete, io credo che vale la pena di ritornare per solo qualche breve momento all'evento e poi a qualche altro momento successivo nella narrazione dell'Evangelista Giovanni, l'evento che ha dato inizio a tutto. Voi ricordate nel capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni quei due personaggi che erano discepoli di Giovanni Battista e poi si avvicinano a Gesù, lo seguono. Prendete il capitolo primo, una pagina che va dal versetto 35, e Gesù si volta e li interroga: ma che cercate? E loro rispondono: Rabbì, è il versetto 38, tu dove dimori? Venite e vedrete. E dimorarono là dove dimorava lui. E lo stesso verbo è usato tre volte, un verbo che poi ritorna abbondantemente nel corso del Vangelo secondo Giovanni, ma è un verbo che ha a che fare in maniera diretta, non possiamo più dubitarne, con l'identità del nostro discepolato. Là dove il nostro discepolato diventa autentico è un accesso alla dimora, è un modo di dimorare. Dove dimori tu? Venite, dimorarono con lui, là dove dimorava lui. Dunque è l'inizio dell'avventura di coloro che hanno trovato dimora presso Gesù. Ma trovare dimora Vedete, almeno si tratta di intuire la possibilità di trovare dimora per la vita umana. Ma trovare dimora, già, per la vita umana, le relazioni, la complessità degli eventi, i dati oggettivi che riguardano l'esistenza di ciascuno di noi, le esperienze, i passaggi, gli incontri, le misure di tempo, di spazio e tutto quello che nella nostra esistenza umana ci conduce all'impatto con situazioni che ci impediscono ormai ogni via di fuga. Sono ancora tempi in cui, per così dire, le illusioni ci accompagnano, ma come nel Salmo 55, come nel Salmo 56, ancora alternative si delineano come ipotesi praticabili nelle quali esprimere ancora capacità di impegno, di resistenza, di protagonismo. Ed ecco, quando non ci sono più vie di fuga, dove trovare dimora? Non ci sono più vie di fuga. E è un altro modo di stare al mondo. Quando la pretesa di autosufficienza della nostra iniziativa umana è costretta a misurarsi con la ricerca di una dimora che è tutta da trovare, ma è tutta da trovare nel mistero del Dio vivente. Vedete, non è una prospettiva questa che si impone come un'indicazione a senso unico e rigorosamente segnata da precise misure, sbarramenti, modalità operative. È una dimora che è tutta da trovare, ma è da trovare nel mistero del Dio vivente. Ed ecco, vedete qui, l'avventura è cominciata nel capitolo primo. Se voi prendete per un momento il capitolo 6, alla fine del capitolo 6, leggevamo nei giorni scorsi una delle nostre liturgie feriali, alla fine del capitolo 6, dopo il grande discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, nel versetto 59 leggiamo che queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao, e molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Già, un linguaggio duro. Perché duro? Con alcuni di voi ne parlavamo proprio durante la messa di quel giorno. Perché duro? Ma il fatto è che Gesù parla di un discepolato che mette in gioco la vita. Ma perché parla di un discepolato prende coscienza di sé in corrispondenza alla consegna da parte sua di quella che è la sua carne, di quello che è il suo sangue? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue. Ecco, il discepolato in relazione a lui, e là dove lui mette da parte sua in atto questo suo modo di consegnare la sua realtà di carne e di sangue nella condizione umana, nella totale gratuità. Ebbene, ecco, mangiare e bere, e dunque entrare in corrispondenza, mettere in gioco la vita in continuità con quella carne e quel sangue che egli mette a nostra disposizione. Questo discorso è duro, Già. Vedete che di seguito, alla fine del capitolo 11, dopo l'episodio di Lazzaro a Betania, alla fine del capitolo 11, nel versetto 54, leggo così: Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei, perché ormai le autorità di Gerusalemme hanno deciso di ucciderlo, ormai questa decisione è presa. E Gesù non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei, egli si ritirò di là, nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Ecco, mentre ormai gli avvenimenti stanno precipitando, nessuno più può dubitarne, cosa vuol dire dimorare con Gesù? Cosa vuol dire dimorare con Gesù in quel deserto? Cosa vuol dire per noi essere discepoli di Gesù? Vedete che di seguito qui nel versetto 12, nel capitolo 12, nel versetto 16 si parla dei discepoli. Sul momento i suoi discepoli non compresero, Gesù è entrato a Gerusalemme, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono. E più avanti, il capitolo 13, siamo ormai alle prese con l'ultima cena, il versetto 5 del capitolo 13, vedete Gesù che va incontro in maniera sempre più determinata a quello che è il compimento finale della sua missione in questo mondo, e i discepoli attorno a lui, che siamo noi, ma in relazione a lui, che discepolato è il nostro? Laddove per lui non c'è più una via di fuga, non c'è più, e per noi? Già, vedete nel capitolo 13, il versetto 5, i discepoli a cui Gesù lava i piedi. Poi nel versetto 22 i discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse, perché Gesù ha affermato: uno di voi mi tradirà. Versetto 22. E nel versetto 35, già davamo uno sguardo a questi versetti, quando Gesù affida il suo lascito testamentario: vi do un comandamento nuovo. Versetto 35, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Dunque ci risiamo, siamo ritornati al punto di partenza di questa mia divagazione. Così l'identità dei miei discepoli, così la presenza dei miei discepoli. Questo è il modo per affrontare fino in fondo là dove non ci sono e non ci saranno più vie di fuga, né in termini pratici né anche in termini ipotetici, ma il discepolato si realizzerà come accesso alla dimora, come incontro con colui che è protagonista di quella impresa che glorifica il Padre. Cosa vuol dire? Vedete, adesso qui siamo ripreso col capitolo 14, ma subito arriviamo al nostro testo, diamo solo un'occhiata. Qui il primo discorso che si sviluppa sino alla fine del capitolo 14, Il primo discorso ha un'andatura dialogica, infatti è intervenuto Pietro, poi era tra l'altro il brano evangelico di quest'oggi, i primi sei versetti del capitolo 14, interviene Tommaso, poi interviene Filippo, poi interviene Giuda, sono quattro discepoli che intervengono. Dunque, dicevo, un'andatura dialogica. Questo primo discorso è una conversazione che tende ad allargarsi, ma è poi vero che man mano è la voce di Gesù che rimane dominante. La partenza di Gesù e quindi la casa del Padre e quindi la dimora preparata per i discepoli, proprio i primi versetti del capitolo 14 che leggevamo nella messa odierna. E questa sua partenza instaura un modo nuovo di essere presente lui nella vita dei discepoli, e Gesù ne parla in modo veramente sorprendente. E la vita dei discepoli si viene così strutturando alla scuola di quel magistero interiore che conferisce al respiro umano la potenza dello Spirito Santo. Affermazioni veramente impressionanti queste. Nel versetto 17 del capitolo 14 è Gesù che dice: lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete, ecco, è il respiro della vita, ma è il respiro della vita di Dio nella profondità del suo mistero. Ed ecco questo respiro. E Gesù parla esattamente qui di una scuola interiore. Infatti più avanti nel versetto 25 leggo così: queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Dunque nel nostro inferno, là dove dove noi ci guardiamo attorno, ci guardiamo gli uni gli altri, ci interroghiamo nell'animo in maniera così imbarazzata, in questo nostro trovarci come testimoni di un evento irreparabile, il suo evento è il suo, e in rapporto a quell'evento noi siamo certamente squalificati. Il tradimento è generalizzato, l'incomprensione è dichiarata, il ritardo è tragico, ed ecco nel nostro inferno, là dove non ci sono alternative rispetto al fallimento del nostro discepolato, è proprio in questo contesto di demolizione totale della nostra pretesa di realizzarci come interlocutori validi nella relazione con il Maestro, con Gesù. Ecco, adesso una novità. Vedete che il secondo discorso, quello che si apre qui all'inizio del capitolo 15, e diamo uno sguardo di nuovo finalmente a questi versetti, leggevamo all'inizio della lezione divina: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Adesso il secondo discorso ha tutta un'andatura meditativa, non c'è più l'intervento di altre voci, non c'è più una conversazione come nel caso precedente. Vedete, il discorso a cui mi rifacevo poco fa, il primo discorso, si conclude con i versetti da 27 a 31, laddove leggo, ma non mi soffermo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore. Ma come non sia turbato il nostro cuore, quando in realtà noi stiamo precipitando in un crogiolo infernale? E non abbia timore, non abbiate paura, io vado, tornerò. Ecco, la sua partenza, il suo ritorno, vado dal Padre, ve l'ho detto perché voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Vedete, viene il principe del mondo, ma allora siamo veramente all'inferno. Viene il principe del mondo, siamo veramente schiacciati dentro all'evidenza di come siamo riusciti a infilarci in una strada senza uscita. principe del mondo, egli non ha nessun potere su di me, aggiunge Gesù. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, faccio quello che il Padre mi ha comandato, alzatevi, andiamo via di qui. Quello che il Padre mi ha comandato, quello che il Padre mi ha trasmesso come lascito, a lui ha ricevuto e trasmette a noi quello che ha ricevuto nella continuità di una relazione d'amore. Ebbene, di seguito, io sono la vera vite, ecco qui. Vedete, Gesù parla qui ancora una volta della sua partenza, ma parla allo stesso tempo della sua vicinanza, la sua Pasqua di morte e di resurrezione. Partenza, vicinanza, e in questo modo illustra un rapporto di intimità che proprio quel suo morire realizzerà. Morendo in quel modo un contatto con i suoi discepoli che è principio di una relazione di intimità che qui è magnificamente rappresentata tramite l'immagine della vite. Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo e ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, ogni tralcio che porta frutto lo pota. Cioè, tutte le operazioni del vignaiolo, la potatura, poi la spampinatura, poi la svitignatura, poi tutto quello che è necessario e quante ce ne vogliono, ma il vignaiolo è il Padre e il Padre tutto questo impegno lo dedica alla vite, che è Gesù, che è il Figlio nella sua condizione umana, nell'adempimento della sua missione umana, affinché porti più frutto. E il frutto è portato dalla vite mediante i tralci. Voi siete i tralci, dice adesso Gesù. Qui afferma, siete già mondi per la parola che vi ho annunziato, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Ecco, vedete, rimanete in me e io in voi. Il verbo che abbiamo incontrato, ritornando poco fa all'indietro, a quel capitolo primo, ritorna qui, ma ritorna più riprese nel contesto della narrazione evangelica, ed ecco, rimanete in me e io in voi, già, un'intimità che viene qui proclamata da Gesù come modalità di relazione vitale che è dotata di quella capacità di produrre frutti che corrispondono al Padre, alla volontà del Padre, a quell'iniziativa d'amore che è costruita da sempre nel segreto di Dio. E questo in continuità con la sua partenza, con il suo morire, là dove lui nel cammino che ha portato a compimento ha raggiunto l'esito finale della sua missione, laddove per lui non c'è stata più alternativa, laddove lui nel deserto gli si è stretto d'attorno nella sua vicenda umana ha toccato il fondo dell'abisso. È lui che ha visitato il baratro infernale nella sua profondità più oscura ed è lui che in questo modo ha visitato, preso dimora nel deserto della nostra condizione umana. laddove il fallimento è per noi irreparabile, ed è lui che in questo modo ci ha accolti per dimorare in lui, laddove il figlio è protagonista di quell'impresa che lo introduce carico di tutto il dramma, di tutto il peso, di tutte le negatività infernali che la storia fatta dagli uomini gli ha buttato addosso, ed ecco nella casa del padre. Io rimango in voi, rimanete in me. Ecco, qui è il discepolato, c'è niente da fare, vedete, possiamo poi ragionare su quel che c'è da fare, su quel che c'è da dire, su come ci si può organizzare, ma qui è davvero l'essenziale di tutto e bisogna che ne prendiamo atto. L'immagine della vite a questo riguardo diventa veramente estremamente istruttiva per noi. C'è di mezzo la sua Pasqua di morte e di resurrezione, ma c'è di mezzo la glorificazione del Padre, dice Gesù. Ed è il Padre che cura la vigna, il vignaiolo, Georgos dice in greco, è agricoltore il padre, perché il padre attende il frutto e il frutto è prodotto tramite i tralci, e i tralci siamo noi, i discepoli, e la vite porta frutto attraverso i tralci per la gloria del padre. E naturalmente il nostro innesto nella vite coincide con un percorso che noi diremmo senz'altro battesimale, cioè un percorso di partecipazione alla sua Pasqua redentiva, un percorso che implica, come già abbiamo constatato, la potatura, poi tutte le operazioni successive, e i viticoltori a questo riguardo sono più che mai esperti, e quella purificazione, dice Gesù qui, che investe il nostro vissuto là dove non possiamo più fuggire, ecco. Proprio là dove noi siamo messi alle strette nell'evidenza della nostra incapacità di superare una logica infernale che ci riduce all'evidenza dei nostri fallimenti. Ebbene, così siamo espropriati di ogni pretesa di autonomia, siamo introdotti nella gratuità assoluta della nostra vita. Rigenerata questa nostra vita proprio là dove il nostro inferno visitato dal Signore, da Lui, il nostro inferno diventa grembo di misericordia. Salmo 56 ci dà un orientamento davvero magistrale a questo proposito, e così verifichiamo cosa significa che senza di lui non possiamo fare nulla, è quel che ho appena letto qui nel versetto 5. Senza di me non potete fare nulla, dove questa affermazione non è l'affermazione del pessimista, del personaggio superiore che vuole condannarci a un'esperienza di depressione inguaribile. Non potete fare nulla, siete degli inetti. Non vuole deprimerci, tutt'altro, vuole invece valorizzarci, vuole invece sollecitarci a prendere atto di come noi siamo chiamati a rimanere in lui e portare frutto per la gloria del Padre. Ma senza di me non potete fare nulla, è proprio vero. Già, là dove nella nostra condizione di vita che giunge all'impatto con una condizione fallimentare per la quale noi non abbiamo soluzioni e siamo condotti a trovare dimora nel grembo della misericordia. Già. E così noi scopriamo che dimorare in Lui significa acquisire ed esercitare quella libertà totale che ci mette in grado di portare frutto, che poi è come dire che ci mette in grado di vivere una storia d'amore, la libertà totale, quella di cui Gesù sta parlando qui, vedete, non sta costringendo i discepoli a nascondersi perché sono degli svergognati, ma me non potete far nulla, e se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Già, una libertà totale, ma era un esito a cui ci aveva condotto già il Salmo 56, una libertà totale che coincide, vedete, con quella gratuità assoluta di cui la nostra vita riceve proprio la dimostrazione di come noi siamo raccolti in fondo all'abisso infernale e di come noi siamo non trattati come dei reperti fossili da archiviare in un museo, ma siamo raccolti in quell'abisso infernale, siamo coinvolti in una relazione che fa di tutto il nostro vissuto spoglio, disarmato, segnato dall'esperienza di una povertà radicale, come sappiamo, fa del nostro vissuto un'occasione finalmente feconda, perché tutto di noi si realizzi in una risposta d'amore, in una relazione d'amore, nella risposta al vignaiolo che con tanta pazienza lavora attorno alla vite e studia la sistemazione dei tralci perché portino frutto, e nella relazione, vedete, con quella vite che è poi una vigna, che poi è la creazione intera, e la storia di una stagione e la storia dell'umanità attraverso le generazioni. Ed ecco, vedete, così avviene che Lui, il Signore, dimora in noi in modo da glorificare il Padre. E lo strappo della partenza di Gesù si compie, stando così le cose, si compie come un sigillo di comunione, che sembra qualcosa del genere, ci dicevamo anche oggi durante la messa, è una contraddizione paradossale. Se è uno strappo, non è un evento di comunione, è un evento di separazione, ed invece questo strappo della partenza di Gesù si compie come un sigillo di comunione, per cui il nostro stesso discepolato, generato nel travaglio del nostro morire senza vie di fuga, costituisce il frutto santo con cui il Figlio glorifica il Padre. E così davvero viviamo fin da ora nel soffio della vita stessa di Dio, e così che il lascito dell'amore è già la promessa che conferisce al nostro vissuto, ma conferisce alla nostra povertà mortale il titolo valido per camminare nella luce dei viventi, diceva il Salmo 56. L'ascito dell'amore è la promessa che già ci guida, ci conduce e apre dinanzi a noi la strada che splende nella luce dei viventi. È la nostra povertà mortale che fa di noi condannati all'inferno, irredenti che dimorano nella casa del Padre. Amen. Basta.